Lo stile cristiano. La teologia l'ha riscoperto negli ultimi 20 anni, potremmo dire. Il grande teologo dello stile del cristianesimo è sicuramente il teologo francese Christophe Theobald, ma ne parlo perché ho letto, confesso che non conoscevo la vita di Don Francesco Spinelli, però in vista di questo incontro ho letto molte delle sue conversazioni eucaristiche, ma ho letto tutto questo testo di Pesenti sulla sua vita. E la prima cosa che ho notato è che Don Francesco Spinelli aveva uno stile molto forte, uno stile dedicato, molto dedicato, acceso, ma anche delicato. Uno stile che ha improntato non solo la sua stessa vita, direi dall'adolescenza fino alla morte, ma che ha lasciato impronte, questo è lo stile. È quello che, come i grandi stili dei grandi artisti, poi fanno delle scuole, no? Lo stile è questo, non è lo stile della moda, non è lo stile del benessere, non è lo stile alimentare. È uno stile che impronta, che lascia impronte. Queste forse sono anche un altro modo di definire gli affetti. Cosa sono gli affetti? Sono le impronte che ciascuno di noi lascia sugli altri. Ecco, lui ne ha lasciato una grossa, anche concreta, cioè la fondazione dell'istituto. Però questo stile ha avuto, dalle cose che ho letto, quindi voi ne sapete molto più di me, per cui perdonatemi se mi intrufolo in rapporto alla sua biografia in questo. Aveva uno stile con una potenza teologica molto forte, perché da quello che ho letto ho avuto l'impressione che la piegatura fondamentale della sua intera esistenza cristiana è stata quella di rendere la prossimità di Dio abitabile. Cioè è come se prima, scusatemi questo che forse è un po' forte, però prima di renderla credibile, questa prossimità di Dio, la volesse rendere abitabile e quindi credibile. Cioè tutti possono abitare nello spazio di Dio e proprio per questo, proprio perché tutti sono chiamati ad abitare questo spazio, allora ci si può credere davvero. Non prima credi e dopo abiti, ma c'è questo gesto, potrei dire, di anticipazione dello stile, che è un gesto molto per me fondamentale. E che dice subito che il Dio cristiano è quello, da una parte, in maniera direi corrispondente, è colui che dà ospitalità, e poi cercherò di dire qualcosa sul tabernacolo, che dà ospitalità ma anche la chiede, in maniera corrispondente. Non è semplicemente un gesto unilaterale, questo secondo me è la grandezza del cristianesimo, cioè è la grandezza di una religione che dà dignità alla risposta e all'ospitalità stessa che gli uomini possono dare a Dio stesso. Non è semplicemente un gesto che dall'alto si offre, ma è un gesto che chiede, che esige quasi, un fronteggiamento, un'interpellazione, una domanda, anche un grido, anche un urlo, anche una richiesta. E quindi direi che la rivelazione nella sua figura si è definita, per quello che ho potuto cogliere, come ambientazione ospitale della prossimità, ambientazione ospitale della prossimità fra Dio e l'uomo. E la presenza di Dio, appunto, deve essere soprattutto abitabile, e questo per me è stato la cosa che mi ha colpito di più, vi confesso, come mi colpisce sempre di più nell'esperienza cristiana. Nella testimonianza dell'esperienza cristiana, è questa prossimità resa abitabile con il gesto dell'accoglienza di quelli che lui chiama i rifiutati. Addirittura c'era un passaggio sull'accoglienza delle persone deformate, delle persone non sane di mente, nella biografia detto in maniera un po' dura, delle persone deficienti, cioè delle persone che mancano della possibilità, della consapevolezza di sé. In questo mondo in cui invece la coscienza, la consapevolezza e la cultura di nuovo ha un valore, il valore che deve avere, tuttavia questa accoglienza dei rifiutati, di quelli che sono ai margini, è secondo me l'elemento più profetico. Perché? Perché in un tempo di pluralismo religioso, culturale, in un tempo anche di relativismo, in un tempo in cui anche le religioni da una parte hanno molta forza, dall'altra non riescono più a fare comunità universale, vi chiedo, è una domanda che io vi faccio, se l'unica autorità in un tempo post-autoritario, che tutti gli uomini, non sto parlando delle persone di una comunità religiosa, non sto parlando semplicemente dei credenti, tutti gli uomini, l'unica autorità che tutti, nei confronti della quale tutti gli uomini si lasciano in qualche modo toccare, commuovere e anche convincere, l'unica autorità, non sia più l'autorità istituzionale, non sia più l'autorità gerarchica, questo è evidente, ma sia l'autorità dei sofferenti. Mi chiedo se in un tempo pluralistico, in una società in cui non c'è nessun ideale condiviso, l'unica cosa che possa smuovere le coscienze e possa farci dire uomini in senso universale, nel senso dell'umano comune, sia ciò che suscita il sofferente. Di fronte a il sofferente ha un'autorità nei nostri confronti, è qualcosa nei confronti dei quali veramente ogni persona che è un po' sana di mente non è capace di stare indifferente, non è capace di non dare una risposta, anche nella sua propria vulnerabilità, nella propria pigrizia, ma come la grande parabola del giudizio di Matteo 25 ci dice, noi saremo giudicati dalla risposta in cui daremo a questa autorità dei sofferenti. Forse l'unica autorità possibile in una società che io definisco, che tutti definiscono post-metafisica, cioè che non crede più nelle grandi autorità. E quindi l'unico universale, e come diceva Madre Camilla nell'introduzione, questa autorità universale è quella che rende autorità universale dei sofferenti, è quella che rende anche la testimonianza cristiana, la testimonianza universale, la testimonianza della compassione, cioè la capacità. Noi siamo veramente soggetti universali, capaci di parlare ancora a questo mondo talvolta sordo, solo non quando predichiamo, non quando, nemmeno quasi quando parliamo, ma l'unico modo di rendere la nostra testimonianza eucaristica è quindi il modo in cui possiamo davvero dare la nostra testimonianza credibile per tutti, sia quella nella compassione in rapporto all'autorità dei sofferenti. E dice una piccola citazione di Spinelli: l'appassionata carità che ti muove a diffondere sopra gli uomini le tue beneficenze è quella che ti fa stare continuamente tra noi, che dalla tua presenza l'anima mia venga illuminata e confermata nella fede, nella conoscenza e nell'eccellenza e sublimità dei divini misteri, e specificamente di questo eucaristico. Scusate. Questo perché mi è sembrato chiaro, l'ho imparato, che questa capacità di essere in ginocchio di fronte all'autorità dei sofferenti, e dico di tutti i tipi di sofferenti, oggi credo anche i sofferenti postmoderni, quelli che vagolano spaesati, questi sono i sofferenti per me anche, questa capacità di essere obbediente all'autorità dei sofferenti abbia avuto la sua fonte nella contemplazione. Questa secondo me è la cosa più in assoluto più profetica, no? Questa, io la chiamerei questa inoperosità della contemplazione. Che cos'è l'inoperosità? Forse è per me il valore più profetico e più disadattato del nostro tempo. L'essere improduttivi di fronte a un mistero, il restare in silenzio di fronte a un mistero e trovare in questo mistero tutta la forza e tutta la potenza necessaria, non solo per vivere ma per donare la vita. Questo forse è la testimonianza più forte, ripeto, e più profetica che viene dal cristianesimo stesso e dai suoi testimoni. Perché? Cercherò di dire adesso, se avete ancora pazienza, qualcosa su questo. La fonte di ogni dedizione agli altri, di ogni obbedienza all'autorità dei sofferenti, è Gesù Eucaristia, da cui apprendere a essere per tutti pane spezzato e vino versato. Ed è per Don Francesco l'esperienza più propria, deve essere l'esperienza più propria del cristiano, ma è un'esperienza, questo è paradossale, di cui non possiamo avere alcuna proprietà. Cioè è l'esperienza, ed è l'esperienza credo propria di ciascuno. Cioè le cose più decisive della nostra vita, le più intime, sono esperienze di cui non abbiamo nomi. Sono proprio le cose più profonde, sono quelle che sono indefinibili, ci mancano le parole, perché forse coincidono talmente con la nostra identità e con la nostra verità, che noi ci siamo dentro e quindi non possiamo neanche quasi vederle, no? Tanto, e quindi non ne abbiamo nemmeno nomi. Dall'altra, non possono diventare nostra proprietà perché non sono oggetti, appunto la cosa indefinibile, ciò che non è possibile oggettivare, ma anche perché devono essere di tutti. E quindi nemmeno un istituto, se ha anche un preciso carisma, in particolare quello dell'adorazione del Santissimo Sacramento, ce l'ha in quanto luogo di un irraggiamento, di un'irradiazione. Non può essere di nuovo una proprietà. E quindi il tabernacolo come simbolo dell'inoggettivabile, dell'inappropriabile, direi anche dell'innominabile, anche se è un luogo, anche se è un... Se ha una piccola conformazione di casa, e tuttavia non è una proprietà come può essere una casa. E questo perché credo, come dice lo psicanalista Lacan, dice l'aspetto di un'eccedenza che deve definire la nostra vita, e dice appunto: sono dove non penso. Da contro Cartesio, che dice il soggetto vero è quello che pensa, che domina, che nomina, no? Anche le prime parole della Genesi direbbero questo: voi dovrete dominare, ma non è quella la vostra identità. Se voi pensate di costituirvi nelle cose che avete, nelle cose che fate, nei titoli che possedete, anche nelle esperienze che fate, siete morti. Perché? Perché noi non abbiamo, direbbe il mio maestro Sequeri, noi non abbiamo un corpo cristologico. Cioè, noi non ce la facciamo a reggere il senso della nostra propria esistenza. Il dramma della nostra modernità, della nostra contemporaneità, io direi anche talvolta della nostra esperienza femminile, che è il dramma di un'emancipazione totale, è quella di aver ricercato la libertà in una... nella propria individualità, per poi scoprire che quando noi siamo rimandati completamente a noi stessi, noi non ce la facciamo, semplicemente moriamo. Cioè, se noi non possiamo fare appello, anche nel silenzio di una stanza, nel silenzio di una comunità anche, ma se noi non riusciamo a spostare, concedetemi questa espressione, a spostare il peso della responsabilità su un altro, noi siamo perduti. Questa è l'esperienza della modernità. Saremo pieni di oggetti, pieni di tecnologie, pieni di espedienti, pieni di intelligenza, pieni di mappe e di geografie possibili, e tuttavia non abbiamo visioni. Non siamo mai stati così precisi nel definire, nel conoscere, nel dividere la realtà fino ai suoi più microscopici elementi, e mai, come dice il filosofo Sini, anche lui laico, mai siamo stati così ristretti nelle nostre prospettive. Perché più noi confidiamo e spostiamo il peso della responsabilità, ma io direi anche della libertà e della decisione su noi stessi, più noi non ce la facciamo. I sociologi chiamano la nostra società la Risikogesellschaft, cioè società del rischio, un po' perché stiamo producendo una società i cui effetti noi non possiamo controllare, per cui abbiamo in mano una potenza, come diceva anche Romano Guardini in un bellissimo testo, alla fine dell'epoca moderna, mai stato l'uomo in grado con un bottone di autodistruggere, mai stato nella sua esistenza. Noi siamo potentissimi, eppure un vulcano che sputa fuori un po' di fumo, vi ricordate in Islanda, ferma il mondo. Come dire, siamo tanto potenti, ma in realtà di fronte alla natura siamo completamente impotenti. Quindi mai siamo stati in una società così esposta al rischio di conseguenze imprevedibili, ma soprattutto società del rischio, e questo secondo me è la cosa più importante che ha a che fare con una spiritualità eucaristica, è che società del rischio è quella società per cui i soggetti non solo sono chiamati a scegliere, ma devono scegliere loro stessi in solitudine. Non hanno più una tradizione a cui appellarsi, non hanno spesso più delle autorità a cui appellarsi, non hanno un sacerdote da cui andare per chiedere consigli, lo psicanalista stesso spesso è impotente, non hanno dei riferimenti, e quindi i soggetti nelle loro vite, pensate anche alle donne nei confronti dei loro figli, pensate ai lavoratori, sono sempre chiamati a rispondere, a dover decidere senza avere qualcosa di assoluto che ti dice cos'è bene e cos'è male, cos'è giusto e cos'è ingiusto, cos'è bello e cos'è brutto. È molto difficile. Io non so se voi ogni tanto, io sì, sento la liberazione di qualcuno che decide per me. Fai questo, grazie, lo faccio. Perché dover decidere tutto, pensate anche adesso, no? Sposarsi o non sposarsi, fare dei figli o non fare, addirittura la sessualità. Tutto sembra opzione. È come nella società dei consumi, tutto è da scegliere. Però con l'impressione che si è sempre persa l'occasione giusta. E sempre si perderà l'occasione giusta. Sempre ci sarà qualcosa che non satura. Sempre ci sarà qualcosa che rimane. Sempre sarà qualcosa che ci rende malinconici. Ecco, l'icona del tabernacolo, la presenza del tabernacolo, la preghiera davanti al tabernacolo, la contemplazione del tabernacolo dice: c'è un momento in cui io so di non essere da sola a dover scegliere di me. Non sono io in quanto credente, io in quanto chiesa, io in quanto istituto, non sono io che devo portare, non sono io la parola, non sono io il verbo, non sono io il corpo cristologico, non sono io. Potrò essere testimone, potrò essere annunciatore, potrò essere cooperatore, ma non sono io. La prima cosa. Seconda cosa, molto semplice però, molto semplice, un tabernacolo sulla strada. Forse non prestiamo molta attenzione al fatto che le chiese, le porte delle chiese sono rivolte sulle strade e le porte delle chiese, se aperte, danno direttamente sul tabernacolo. Questo per dire che cosa? Che forse il Vangelo è molto più elementare certe volte di quello che noi pensiamo e che basta spingere l'uscio, basta proprio spingere l'uscio. Che noi ci costruiamo percorsi, ci costruiamo esperienze, ci formiamo, ma in realtà c'è anche un'essenzialità del cristianesimo che è appunto aprire una porta che dà immediatamente sulla strada. E spesso appunto si fanno anche nei luoghi laici, no? Si fanno conferenze, c'è molto bisogno da parte dei giovani soprattutto di sentire discorsi sul senso, sul significato, ma diceva un amico prete, basta, non ce la faccio più di andare a parlare come fosse un trastullo teorico, no? Il cristianesimo, non ce la faccio più, certe volte basterebbe andare lì a fare una bella messa fatta come si deve e forse è l'unica cosa che è necessaria, stare lì, creare un luogo di silenzio, creare un luogo di contemplazione, creare un vuoto in una vita che è totalmente piena di musica nelle orecchie, di cose da mangiare, di cose da vedere, creare, certe volte basta creare un minimo di vuoto, primo. Secondo, tabernacolo sulla strada, ma proprio figurativamente, basta creare un vuoto, ma anche, questo l'ho sempre pensato, fin da quando ero piccola, mi ha fatto sempre molta impressione, basta creare una fila, cioè mi ha fatto sempre molta impressione estraniarmi un momento durante nella fila, nel cammino verso l'Eucaristia, la comunione, e guardarmi intorno e vedere delle persone in fila per due andare verso il tabernacolo. Fin da piccola ho pensato, ma cos'è questo pellegrinaggio? Queste persone cosa stanno facendo? E spesso mi è venuta in mente l'arca di Noè, in fila per due, tutte le specie, due per ogni specie. E l'arca di Noè era l'arca un'arca di redenzione. Alcuni per tutti. Ma al di là di questo, che forse è anche troppo biblico e troppo teologico, io starei semplicemente al gesto fisico. Cioè, al di là di alcuni luoghi mitici come possono essere i concerti, gli stadi, nuovi luoghi religiosi, ma non voglio entrare in questo, quale altro luogo oggi vede il radunarsi fisico delle persone che vengono da tanti posti diversi, che hanno nomi diversi, che hanno etnie diverse, che hanno appartenenze diverse, che spesso non si conoscono e che pure in questo radunarsi ritrovano fisicamente uno spazio comune in movimento, verso qualcosa che li accomuna, che spesso non, un mistero, un arcano che non sanno nominare e che tuttavia ha la potenza di radunarli. Questo fisicamente, anche vi prego di stare anche semplicemente al gesto fisico del mettersi in fila e di passeggiare insieme, mi sembra un'altra cosa molto profetica di cui le persone oggi hanno di nuovo immensamente bisogno, un rito, una liturgia e un cammino verso una contemplazione di cui spesso le persone non hanno le parole eppure capiscono. Terza cosa, quindi, come dire, da una parte il tabernacolo come luogo che sposta l'autorealizzazione e l'autocostituzione, il tabernacolo come luogo che fa radunare. Terzo, qui sono forse un po' teologica, però questo mi sembra forse la cosa ancora più profetica, è una cosa che mi ha sempre interrogato perché per me è difficile, che è il tabernacolo come luogo di una presenza reale. Presenza reale che si fa, che è ovvero l'agape. No. Cos'è la cosa più reale del cristianesimo se non la trasmissione dell'agape, dell'amore? Però non voglio fare una riflessione teologica sulla presenza reale se non riprendendo quello che dicevo prima. Non che Gesù o il Signore sia meno reale nel rapporto che noi abbiamo con l'altro o nella comunità. Non è, come dire, non è che non ci sia. Però credo sia fondamentale mantenere una differenza. Cioè lì c'è una presenza reale che noi non possiamo, a cui noi non possiamo sostituirci. È vero che l'amore, ovvero la circolazione dell'Eucaristia, agape, ovvero la circolazione dell'Eucaristia, verissimo, e tuttavia mantenere un'eccedenza, una differenza, dicendo che là nel corpo, nel pane spezzato e nel sangue sparso, c'è una presenza reale che non c'è da nessun'altra parte. Questo mi sembra importante anche in rapporto alla nostra società, che nonostante quello che si dica, tutto ciò che si dica, è una società totalmente dell'immateriale. Non fidatevi, sì, siamo una società materialistica, bene, va bene, l'abbiamo sempre detto, legata ai valori materiali, edonistici, ma in realtà la maggior parte delle relazioni adesso, dell'ideologia della comunicazione, è totalmente immateriale. Le persone hanno rapporti sempre di più, i giovani sempre di più, molto più nell'etere che nel toccare. Cioè il fatto che io entro in chiesa o faccio la comunione e per una volta so, in questo momento tocco qualche cosa. Lì c'è una presenza sensibile. Ecco, credo sia questo davvero profetico rispetto a una società, rispetto a una cultura molto colonizzata anche da una spiritualità fondamentalmente gnostica, che vive totalmente nell'immateriale. Meno c'è materia, meno c'è sensibilità, più sono spirituale. Meno c'è affetto, meno c'è toccamento, meno c'è bacio, più sono spirituale. Meno c'è corpo, meno c'è presenza, più sono spirituale. Io credo che la piccola casa, ma anche semplicemente il corpo fisico, a cui occorre ridare tutto il realismo che la teologia ci insegna, sia di nuovo una grande antifrasi, una grande contraddizione, un grande anacronismo, ma nel senso proprio, rispetto a questa cultura dell'immateriale, dell'avere un avatar, del trasformarsi sempre, sradicati un po' da ogni appartenenza. Più siamo sradicati, meno corpo abbiamo, più abbiamo realtà. E forse, come dicevo la volta scorsa, la genialità di Steve Jobs, e lo provo io con l'iPod che ho, non ho l'iPad, ma ho l'iPod, dicendo quando ho inventato il touch. Cioè lì è veramente un'esperienza che ti riappropria in tutta ste virtualità, toccare uno schermo ridà, in realtà illusoriamente, però questo era l'obiettivo, ridà un po' di carnalità, un po' di contatto, di toccamento a una realtà che... E concludo, va bene. L'amore, l'accesa carità, ovvero l'invalutabile. Noi siamo preoccupati della sorte dell'amore, lo dice Jean-Luc Nancy, altro filosofo molto laico. L'amore è in pericolo oggi, non si fa altro che parlare dell'amore, ma in realtà sentimentale, eroticizzato, del godimento, del puro sacrificio senza che questo sacrificio vada a favore di terzi, oblativo commerciale, ma oblativo senza un senso, commerciale senza una realtà. Non si fa altro che parlare dell'amore, ma come direbbe il poeta Oden, la verità, vi prego, sull'amore. E forse, dice Nancy, e riprendo questa sua riflessione che mi piace molto, l'amore è la cosa più a rischio oggi, perché l'amore è davvero l'invalutabile. Cioè è qualcosa che non ha a che fare con un calcolo dei costi e dei benefici, che non ha a che fare col calcolo degli interessi, che non ha a che fare con un principio di, appunto, di utilitarismo, che ha a che fare con un dispendio, che ha a che fare con qualcosa non monetarizzabile. Oso dire, forse il fallimento economico di Spinelli ha anche a che fare con questa invalutabilità. Cioè l'idea del dispendio, del dare senza ritegno, senza contegno, senza calcolare le reali possibilità o fidandosi, ha a che fare anche con un principio di dispendio, di dépense, proprio di abbandono, di generosità, che è il principio proprio dell'amore, che è quello appunto che non valuta. E forse appunto questo suo non essere traducibile in moneta, in unità di misura, è proprio nel suo essere, lasciare la propria stima, nel senso di calcolabilità, forse è quello che può accendere in un periodo di crisi in cui finalmente forse si inizia a parlare di crescita, ma anche di non questo valore assoluto della crescita, ma anche qualcuno osa parlare di decrescita. Forse in questo momento l'invalutabilità dell'agape come principio che, come dice San Paolo, è addirittura superiore alla fede. La fede sposta le montagne, ma se non c'è agape la fede non è nulla. È anche al di sopra del sacrificio di sé, potrei dare il mio corpo alle fiamme, ma senza l'amore non mi vale niente. Quindi l'agape per Paolo è addirittura superiore alla cosa più sacrosante che la tradizione cristiana ci ha consegnato, la fede e il sacrificio. Ma se questo agape non costruisce una comunità, non è a favore di terzi, nella sua proprio invalutabilità, credo che appunto non possa dare futuro. Allora, per finire, da una parte c'è questo salutatevi l'un l'altro con un bacio fraterno, dall'altra appunto è essere bacio di Dio nella Chiesa del mondo. Forse il segno del futuro, la chiamerei anche l'utopia del futuro, ma direi anche il messianismo, è proprio questa capacità di cui gli uomini sentono un bisogno mostruoso oggi, che è il bisogno di essere uniti dal semplice elementare, come diceva Freud, elementare ma fondamentale principio del volersi bene. Scusate se finisco con un'espressione molto semplice. Però da insegnante anche di liceo, la cosa più difficile da comunicare nelle formazioni degli insegnanti è che la prima cosa di cui i ragazzi hanno bisogno per essere formati è quella di essere voluti bene. Cioè di essere voluti bene per quello che sono e dunque per questo essere condotti, no, attraverso la pedagogia, essere condotti, introdotti ai significati della vita. Questo è l'educare. E quindi, certo, l'amore deve trovare una sua fonte, che è una fonte improduttiva, che è una fonte inoperosa, una fonte da contemplare, perché beati noi, non siamo noi la fonte dell'amore.